was when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own.
Le 15.02 di martedì 25 marzo 2025, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è La Giusta Frequenza. La voce dei giovani per un mondo più giusto. Siamo in diretta nazionale su Radio Zain, Radio Jeans, Hot Block Radio, ma anche su Twitch. Potete seguire il canale della Giusta Frequenza, La Voce dei Giovani per un mondo più giusto. E oggi sono circondata da giovani e quindi do il buon pomeriggio e il bentrovati ai nostri studenti e alle nostre studentesse del liceo Vittoria Colonna di Roma, ma non solo. Intanto Lisa, buon pomeriggio e bentrovata.
Buon pomeriggio Chiara.
Allora, accanto a te abbiamo, intanto lo presentiamo subito, Asier, buon pomeriggio e bentrovato anche a te. Puoi parlare in spagnolo, puoi parlare in español.
Hola, soy Asier.
Allora, il nostro Asier, Lisa, poverino, è stato buttato dentro a una radio in Italia. Da quanti giorni è in Italia, Asier?
È qui da giovedì scorso.
Ah, vabbè, allora già l'abbiamo fatto ambientare.
Si è un po' ambientato.
E l'abbiamo buttato in radio senza sapere nulla. Cosa sai della giornata di oggi?
Che
stiamo facendo qui? Perché ti trovi in una radio?
Che sabía de hoy? ¿Qué tenemos que hacer?
Hoy se supone que iba a venir aquí a la radio y por la mañana me he ido a visitar al Vaticano y ya.
Ah, che bello, va bene, va bene. Allora, gli sembra normale. Va, entra in una radio, visita il Vaticano, tutto a posto. Meno male che la prende così. Allora, perché sei accompagnata da Sier oggi? State facendo uno scambio culturale, giusto Lisa?
Sì, stiamo facendo questo scambio culturale con l'Istituto Teresa de Jesús di Madrid. E lui è il mio corrispondente. Sono in 15 tra la mia classe e una classe di un secondo D, che è la mia sezione, ma un anno prima. E quindi questo scambio organizzato dalla mia coordinatrice di classe, siamo tutti molto contenti e sono molto contenta di stare con Asier.
Tu sei già andata? Andrai?
Questo venerdì.
Ah, vedi, allora subito. E come funziona la settimana? È una settimana di scambio, immagino?
Sì, un poco meno. Dal 28 al 2 andiamo.
E come funziona?
Allora, innanzitutto vedremo un po' come fanno le loro lezioni, quindi un po' il sistema scolastico spagnolo, e poi ci porteranno in giro per Madrid e anche a Toledo.
Che meraviglia, beh, ti invidio. Vedi che la scuola pubblica, tra l'altro, veramente dà tantissime occasioni di conoscere, di fare, di viaggiare, di partecipare a iniziative, e il Vittoria Colonna di Roma lo stiamo scoprendo piano piano, veramente, a proposito di belle iniziative, di progetti, è sempre in prima fila. Allora, cara Lisa, oggi abbiamo preparato, no, un primo blocco dedicato proprio al nostro Asier, per dargli il benvenuto. In particolare, quello che volevamo fare è un po' un viaggio, correggimi se sbaglio, tra stereotipi da confermare o da smentire, sia nei confronti dell'Italia che nei confronti della Spagna.
Hai totalmente ragione.
E allora, oggi cercheremo di capire cosa ci unisce e cosa ci distingue.
Allora, Fier, es verdad que nosotros pensamos que vos es español, son siempre alegres, fiestaros y relajados, ¿es cierto? Y vosotros, los españoles, ¿qué idea tenías de los italianos? Espera. Noi italiani pensiamo che gli spagnoli siano sempre allegri, festaioli e rilassati, è vero? E voi spagnoli, che idea avete degli italiani? Puoi rispondere se vuoi.
En España normalmente a mi edad casi nadie había salido de fiesta en mi clase, el 70% no había sido. Y aquí en Roma mucha gente la ha conocido, así que lo de la fiesta es un poco falso, pero ya la fiesta es popular cuando ya más mayores. Y alegres, sí, en España somos bastante alegres.
¿Qué pensáis de los italianos?
Y pensamos sobre los italianos que casi lo mismo, que son alegres, fiesteros, pasta, pizza.
Tutto corretto.
Il nostro Asier ci dice che per la sua età almeno per i suoi compagni di classe, non escono sempre. Dice che il 70% delle persone della sua classe, almeno, non sono mai andati a fare festa la notte. Dice che però le feste sono molto popolari quando una volta che diventi maggiorenne. E dice che sì, è vero, in Spagna sono molto allegri. In più, dice che loro spagnoli hanno la stessa idea che noi abbiamo di loro, che siamo sempre allegri, festa, pizza e pasta.
Zucarno, y te escucho decir.
Primo nombre que te segue, poi una porta.
Vale,
si
quale sono la principale differenza entre lo stile di vita spagnolo e italiano? E quindi quali sono le principali differenze tra lo stile di vita spagnolo e quello italiano?
El estilo de vida español es bastante raro en el resto del mundo porque las comidas normalmente se come súper tarde, sobre las 4, y se cena sobre las 10. Y hay como 5 comidas, la merienda, la comida, la otra merienda, la cena y después...
¿Y el desayuno?
Sí, el desayuno también se me había olvidado.
Ci dice che la maggiore differenza sono l'orario in cui tu fai i tuoi pasti. Dice che addirittura un pranzo può essere alle 4 e una cena dopo le 10. Addirittura l'altro giorno ne stavamo proprio parlando in macchina e mi dice che alcuni dei suoi amici c'erano addirittura a mezzanotte e hanno una cosa come 5 pasti. Appunto la colazione, hanno una merenda tra il pranzo e la colazione, un'altra merenda e poi hanno la cena.
Allora spiegatemi come fate a restare magri, perché se fate 5 pasti al giorno non potete restare magri, impossibile.
Come è che tanto do? Ah sì? Magro? Però come così tanto? Come si, mai
si come, come se 5 veces al día, non puoi essere magros.
Non so come lo facciamo, però... son grandes las comidas, no son bocadillos pequeños, son así.
No, mangiano e restano magri, va bene, va bene.
Asier, dígame un poco, ¿qué piensan los españoles de la cocina italiana?
Que la cocina italiana se piensa que es la mejor de todas y que es súper buena y... Muchas personas dicen que es mucho mejor que la española.
Oh, questo l'abbiamo capito. Dicono che è buonissima e addirittura meglio della spagnola. Ma il tuo viaggio in Italia ha confermato o ha smentito quest'idea che avevi?
Creo che l'ho confermato.
Dígame, il football è una passione in Italia o è más una passione in Italia o in Spagna?
Yo creo que en España se vive mucho más, se crea mucho revuelo en los mundiales y en las Eurocopas, en los partidos, y creo que en España es mucho, hay más pasión en el fútbol.
Il nostro Asier ci dice che conferma che in Spagna sono molto più accaniti per il calcio. Ci sono, quando si stanno i mondiali, la Coppa, che Coppa mi dici?
La Eurocopa.
La Coppa Europea. E sono proprio le aggregazioni di gente, le rivolte durante gli stadi, durante le partite. Quindi secondo Asier è una passione molto più in Spagna che qua in Italia.
Per tutto il mondo.
Io la conosci in un taxi, in cammino al club. Io la conosci in un taxi, in cammino al club.
Asier, dígame, ¿en España realmente se hace la siesta o es solo un estereotipo?
En España sí se hace la siesta, mi padre y mi abuela la hacen, siempre, sí.
Possiamo dire che abbiamo confermato tutti gli stereotipi, però noi gli abbiamo chiesto dei nostri, oddio, della cucina, sì, che siamo gente allegra, che si mangia bene, tutto confermato, va bene. Allora possiamo dire che questi stereotipi, almeno sull'Italia e sulla Spagna, qualcosina di vero ce l'hanno confermato,
ecco.
Noi in Italia ascoltiamo tanta musica spagnola, soprattutto reggaeton, però ho come l'impressione che alcuni autori, alcuni artisti che ascoltiamo in Italia, spagnoli, in realtà non vengono ascoltati in Spagna. Per esempio, tu conosci Álvaro Soler?
No.
Vedi?
Come non conoscia?
Ma è normale, no. Normale, si è intimidito, ma in realtà so che è famosissimo in Italia, è un cantante spagnolo, famosissimo in Italia, ma che in Spagna non conoscono, no. Non è la prima volta che me lo dicono.
Mira, Sofia, non sapia.
Ah, la canzone sì.
No.
E conosci invece qualche cantante o qualche canzone italiana?
Bella ciao.
Bella ciao, sì. Beh sì, comunque una delle canzoni più famose, no? Basta, di canzoni moderne attuali non conosci, non si ascolta musica italiana.
No, in Spagna non si ascolta. No.
Non siamo così tanto famosi per la musica.
Vabbè, la cucina ci accontentiamo di quella.
Mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao.
Va bene, va bene, va bene. Allora, grazie al nostro Asier, sei stato coraggiosissimo. Grazie per esserti messo in gioco. Insomma, veramente sappiamo che ti abbiamo chiesto tanto. E grazie alla nostra Lisa, che però ritroviamo tra poco, perché ci parlerai di Latitudini del Silenzio. E in particolare la rubrica di oggi, che ricordiamo come ogni martedì, è dedicata alle guerre dimenticate, alle guerre o alle rivoluzioni, alle rivolte di cui non si parla. Di che paese parlerete oggi?
Oggi parliamo del mio secondo paese, ossia la Georgia, e della sua situazione politica attuale.
E allora restate con noi, ci prendiamo solo una breve pausa musicale con Olly Balorda, Nostalgia.
E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato. Io le ho risposto che vorrei, 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 vorrei tornare a quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore e poi stare in silenzio. Questa sera vado da nostalgia, mi accendo la TV solo per farmi compagnia. Che bella tiriterà, insomma, ti sembra la maniera che vai mi lasci qua. Ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena, e metto ancora un piatto in più quando apparecchio a cena. So soltanto che vorrei, vorrei, vorrei. Vorrei, vorrei tornare a quando ci basta ridere, piangere, fare l'amore e poi stare in silenzio per ore, fino ad addormentarci sul divano con il telecomando in mano. Non so più come fare senza te, e che mi fai vivere, dimenticare. Tu che sarà, magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
State ascoltando, state ascoltando la giusta frequenza,
la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza,
la giusta frequenza,
in onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Bambina,
15:16 torniamo in diretta con La Giusta Frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto, e siamo on air su Radio Zainet, Radio Jeans, Hot Block Radio, ma anche con la Visual Radio su Twitch e sul sito di Zainet, con i giovani reporter, studenti e studentesse del liceo Vittoria Colonna di Roma. E allora, buon pomeriggio e bentrovata per il suo esordio in radio la nostra Giada. Ciao Giada.
Buon pomeriggio a tutti, ciao a tutti.
Allora Giada, so che è una passione particolare per la radio, è vero? È un
sì,
mondo
è vero,
che ti affascina, ti piace, quello della comunicazione in generale o la radio proprio nello specifico?
No, proprio la radio nello specifico, mi piace come arriva la comunicazione insieme alla musica, sì.
Sei anche ascoltatrice di podcast o preferisci comunque la radio?
No, preferisco più la radio, dai.
Ah, vedi, allora anche un po' old style la nostra Giada. E oggi ci hai portato una rubrica che di solito viene realizzata da Leonardo Durante, il nostro professore Global Teacher Prize, fa parte della Fondazione Media Literacy, e ogni martedì cerca un po' di sfatare quella che è una fake news, un pregiudizio su una notizia che riguarda il mondo delle scienze e il mondo sanitario in generale. Oggi hai portato veramente un tema interessantissimo e che soprattutto è importantissimo che i tuoi coetanei, gli adolescenti conoscano, perché è diffuso veramente in modo impressionante, ossia l'HPV. Ieri sei anche andata proprio per strada come una vera e propria reporter, accompagnata dal nostro Tommaso, che salutiamo oggi. È in giro per i progetti e hai intervistato un po' di persone per capire quanto ne sanno sull'HPV.
La giusta informazione.
Cosa ne sai dell'HPV? Hai paura ai rischi?
No, non ne sono proprio tanto informata, però non ne sono spaventata, diciamo.
Ok, sei vaccinata?
Penso di sì.
Sai cos'è l'HPV o il papillomavirus?
No, non ne ho mai sentito parlare.
L'ho sentito, però a dirvelo non so nello specifico di cosa si tratta.
E sai come si trasmette?
E a dirvelo no.
Sì, ne ho già sentito parlare, so che è una malattia, un virus che si trasmette sessualmente, però non mi sono mai impegnato ad approfondire l'argomento.
Sì, ne ho sentito parlare, so che si trasmette sessualmente, ma qui finiscono le mie conoscenze.
Cosa ne sai del papillomavirus?
Che sono vaccinata e basta.
Ok, quindi non conosci rischi, pericoli?
Sì. Sì, no, di preciso no, sinceramente, non mi sono mai informata.
Se non mi ami, muoio giovane. Ti chiamerò da un autogrill. Per sempre noi incoscianti giovani. Incoscianti giovani.
Allora, l'infezione da papillomavirus, anche chiamata appunto HPV, come avete sentito anche nelle interviste, ha 120 tipi di 120 diciamo ceppi, ed è purtroppo molto diffusa e trasmessa prevalentemente via sessuale. Proprio per questo è fondamentale l'informazione ed inoltre mettere in guardia i giovani, soprattutto in età adolescenziale, che si avvicinano ai loro primi rapporti e esperienze sessuali, al fine appunto di tutelarli. E nella maggior parte dei casi si tratta di un'infezione transitoria e quindi priva di sintomi, per questo molte volte viene trascurata, ma in realtà può essere molto grave, poiché è asintomatica, ma in casi più rari il sistema immunitario non riesce a debellare il virus e quindi l'HPV può determinare l'insorgenza di forme tumorali, tra i quali il tumore della cervice uterina.
Piano scivola giù, dicevi
No, già in parte ce l'hai detto, è diffusissimo, no? Anche dei dati più precisi su quanto sia effettivamente diffuso questo virus.
Sì, secondo le statistiche l'80% delle donne sessualmente attive contrae l'infezione almeno una volta nella vita, con una prevalenza nelle giovani donne tra i 25 e i 35 anni, e circa il 50% viene a contatto con un ceppo ad alto rischio, quindi che poi può diciamo continuare a sviluppare un tumore
cervice,
esatto.
Sì.
E si tratta spesso quindi di un evento comune che nella maggior parte dei casi si risolve spontaneamente, ma in alcuni casi può provocare anche appunto severe forme tumorali. E in Italia vengono diagnosticati circa ogni anno 1500 nuovi casi di cancro appunto alla cervice uterina.
80% delle donne sessualmente attive, è veramente un dato impressionante. Quali sono i principali fattori di rischio?
Allora, l'infezione dell'HPV si contrae per via diretta e principalmente appunto sessuale. I principali fattori di rischio sono rappresentati appunto dalla giovane età, dal numero dei partner sessuali e dalla frequenza dei rapporti. Tra i fattori secondari abbiamo anche il fumo, l'uso prolungato di contraccettivi orali o appunto l'abuso di droghe e alcol.
Anche una scarsa igiene, no? Ma una scarsa igiene banale, quindi sedersi per esempio su un gabinetto pubblico o comunque sì, sia sì, magari no, utilizzato da altre persone, piuttosto che sedersi su un asciugamano utilizzato da altre persone. Tutti questi gesti che noi consideriamo, no, molto banali, li sottovalutiamo, in realtà hanno dei rischi diffusi, soprattutto se consideriamo che appunto una percentuale così alta di donne ha contratto o contrae questo virus. C'è però un modo per fare prevenzione.
Sì, il vaccino è quindi oggi la via più efficace e sicura appunto per combattere il rischio dell'infezione dell'HPV ed è raccomandato ormai non solo per le ragazze ma anche per i ragazzi. Infatti il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale del 2017-2019 ha inserito la vaccinazione anti-HPV per tutti gli adolescenti, sia di sesso femminile che di sesso maschile, nel corso del 12° anno di età. E infatti il governo attualmente sta anche trasmettendo in TV degli spot a favore del vaccino contro l'HPV, proprio per mettere in guardia ed aprire gli occhi ai ragazzi, perché viene molto sottovalutato appunto.
Tra l'altro questo spot è fatto particolarmente bene proprio perché sensibilizza in particolare i ragazzi, perché è vero che il rischio è principalmente quello delle ragazze, ma la trasmissione avviene naturalmente anche tramite i ragazzi e quindi ecco, la vaccinazione non è rivolta solo alle giovani donne ma anche ai giovani uomini.
Sì, esatto.
E proprio lo spot fa notare come le persone pensino, no, di non avere alcun bisogno del vaccino contro l'HPV perché non conoscono neanche bene di cosa si tratti, non temono le conseguenze. È un po' quello che hai raccolto per strada, conferma, no, questo.
Sì, sì, è molto sottovalutato, c'è molta poca informazione. Per esempio penso che una cosa molto importante sia anche nella scuola fare educazione, quella che chiamiamo educazione civica, un po' più su questi temi più importanti, diciamo, sia importante approfondirli.
Qui ti volevo, perché quando si parla di questi temi naturalmente insomma ci si scandalizza. Mi ha raccontato ieri per esempio di una ragazza che ha intervistato che non sapeva di cosa si trattasse e la madre si è arrabbiata, no? In realtà la responsabilità chiaramente non è degli adolescenti ma dei loro genitori o dei loro insegnanti, in generale della sfera educativa, no? Che dovrebbe comunque mettere al corrente i giovani e le giovani dei rischi, dei benefici, delle modalità in cui portare avanti una vita sessuale, no? La vostra generazione sta combattendo anche per le strade la battaglia per introdurre nelle scuole l'educazione sessuale. Tu hai detto una cosa interessante, potrebbe essere introdotta come una sorta di educazione civica, giusto?
Sì, quella che oggi è educazione civica, che magari viene presa un po' come viene presa un po' sotto gamba, diciamo, potrebbe essere invece approfondita con temi più importanti e soprattutto che potrebbero causare appunto dei pericoli come quello del tumore, soprattutto nelle donne, ma importante anche appunto per i ragazzi perché sono loro a trasmetterlo e non sono informati.
Voi fate educazione civica, immagino.
Sì.
Quali sono le tematiche che trattate?
Ma solitamente l'inquinamento, si parla molto dell'agenda 2030. Questo però è importante, cioè è importante questo quanto molte altre tematiche importanti del mondo e della vita di tutti i giorni appunto.
È vero, diciamo che quando si parla di educazione civica c'è una grandissima confusione, ma perché c'è una confusione alla base, no? Non c'è un insegnante che fa educazione civica, viene in qualche modo smistata, no, delle diverse materie.
Sì,
quindi
esatto.
Ogni insegnante deve fare una percentuale di ore dedicate all'educazione civica con competenze probabilmente strettamente legate alle sue, alla sua materia, ma non a una specifica competenza civica, no? La costituzione, l'educazione ambientale, l'educazione sessuale, l'educazione anche a una corretta informazione, la media literacy, quella che cerchiamo di portare noi, ovviamente appropriandoci di spazi però esterni, no, all'orario curriculare. Sono tutte tematiche sicuramente importanti e su cui bisognerebbe insistere. Sei d'accordo?
Esattamente,
che
sì, sono molto d'accordo, perché
sessuale dovrebbe entrare nelle scuole.
Sì, sì, sono molto d'accordo, perché perché è importante, perché molti ragazzi prendono un po' le cose come divertimento, ma in realtà ci sono molti rischi, e piuttosto di fare un'educazione civica un po' così, cioè che alcuni professori, ma nemmeno per colpa loro, forse anche per mancate competenze generali, la prendono un po' facciamola perché dobbiamo farla, in realtà facciamola perché è importante per la nostra vita, per il nostro futuro.
E quando si parla di educazione sessuale, anche qui le idee non sono del tutto chiare, no? C'è una fascia, anche se vogliamo politica, che ha quasi paura di introdurre l'educazione sessuale a scuola, come se fare educazione sessuale significhi insegnare a fare sesso, che totalmente insomma non è. Parlare invece dei rischi, ma anche dei benefici, del rispetto, no?
che si deve
avere nei confronti del partner, anche nell'intimità, sicuramente sono invece tematiche necessarie. E qui rientra sicuramente anche tutto l'ambito della parità di genere, e quindi educazione affettiva, insomma sono tutte tematiche che in effetti sarebbe importante portare all'interno delle scuole.
Esatto, esatto.
Chi non c'ha il fisico stasera non mi importa più. Tu con chi fai l'amore e perché?
E allora grazie alla nostra Giada, giovane reporter del liceo Niccolò Machiavelli di Roma, sì, buonanotte, liceo Vittoria Colonna di Roma, lo confondo ogni volta perché li sto facendo in contemporanea questi due laboratori. E, Giada, tornerai in radio i prossimi giorni, vero?
Sì, mi sembra tornerò domani.
Sì, con la rubrica adattamenti.
Angelica, sì, con la rubrica adattamenti.
E va bene, quindi adesso c'hai da lavorare, noi ci andiamo ad ascoltare invece la puntata di oggi di Indie Break a cura del nostro Luca Lovisetto. Il front The Lemon Twigs esplora nuove strade soliste con il debutto Till the Morning, mentre la leggendaria formazione shoegaze punk capitanata da Zachary Cole Smith si prepara a un'estate europea.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Indie Break.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie internazionale. Brian D'Addario, noto per essere metà del progetto Lemon Twigs assieme a suo fratello Michael, progetto che peraltro è stato a dicembre dalle nostre parti in Italia per un tour che ha riscosso grande successo tra pubblico e critica, ha annunciato il suo debutto solista. Il disco si intitola Till the Morning, è uscito lo scorso 20 marzo, un lavoro che, leggendo il comunicato stampa dell'artista, riflette una visione più intima e introspettiva rispetto agli album pubblicati con i Lemon Twigs, un disco che è stato registrato tra New York e LA. Alcuni brani mostrano un lato più contemplativo dell'artista, rimanendo però sempre nel solco degli arrangiamenti che richiamano il folk pop dei primi anni 70. L'album si apre con la title track, ovvero Till the Morning, un brano che D'Addario stesso descrive come un brano sulla speranza, su quelle notti che sembrano infinite in cui la luce del giorno è l'unica via d'uscita, un pezzo che mescola melodie limpide e atmosfere sospese con un arrangiamento che ribanda ai momenti più morbidi dei Big Star e alla grande tradizione cantautorale americana da Fleetwood Mac in poi. Andiamo quindi ad ascoltarcelo. Brian D'Addario con Till the Morning.
Till the morning.
the train and I crawl in your bed. The past rolls away.
Sarà Till the Morning di Brian Daddario, traccia di apertura dell'omonimo album uscito lo scorso 20 marzo. Passiamo ora alla seconda notizia, perché i Dive hanno annunciato il loro ritorno sui palchi europei con un tour che toccherà diverse città ad agosto, incluse tre date italiane. Avevamo lasciato Zach Cole Smith negli incendi californiani di inizio anno, nei quali aveva perso tutta la strumentazione e la casa. Avevamo menzionato, tra le altre cose, anche il GoFundMe rilasciato da alcuni amici della band per aiutare la formazione a riacquistare tutto il necessario. Ebbene, ora la formazione Shoegaze Punk ritornerà in tour, saranno di nuovo nel nostro paese dopo un'assenza di tanti anni. Li avevamo lasciati nel 2014 al Mid Festival di Guastalla, erano tornati sempre più sporadicamente e questa volta saranno impegnati per tre date all'Ama Music Festival di Romano De Zellino in provincia di Vicenza, presso il palco di Villa Negri, assieme a niente poco di meno che Vampire Weekend e Murder Capital, al teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante per il Mojotic Festival lunedì 18 e infine un'altra data sempre agostana, questa volta al sud, al Castello Volante di Corigliano d'Otranto in provincia di Lecce, all'interno del Sei Festival. Negli ultimi mesi i Dive hanno rilasciato alcune nuove versioni del loro materiale più recente, il loro ultimo disco era uscito più o meno un anno fa, si intitolava Frog in Boiling Water, pubblicato da Fantasy Records. L'ultima pubblicazione di questi remix è firmato da niente poco di meno che Mount Kimby ed è il remix di Everyone Out, uno dei singoli estratti dall'album, remix che annuncia una sorta di revisione più elettronica e rarefatta la loro estetica post shoegaze. Nella recensione di Pitchfork del remix di Mount Kimby leggiamo che questa reinterpretazione spoglia il brano della sua densità originale, lasciando emergere un'atmosfera ipnotica e minimale. Andiamo quindi ad ascoltarci, in attesa di scoprire se ci saranno anche nuovi inediti in scaletta per il tour estivo, Everyone Out, i Dive. Everyone Out dei Dive, tratta dal loro quarto LP Frog in Boiling Water, uscito lo scorso maggio per Fantasy Records e recentemente remixato in una versione che potete trovare sulle piattaforme da Mount Kimby. I Dive, che saranno protagonisti di 3 concerti questo agosto a Genova, Vicenza e Lecce. Con questa segnalazione concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
State ascoltando
La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Ma che storia triste. Avevo aspettative basse. E se già come finisce, si parte.
Tu vorresti che la gente ti capisse, l'ami come
15:41, 25 marzo 2025, ben ritrovati, questa è La Giusta Frequenza. Chiara in compagnia di Lisa e Nika. Buon pomeriggio ragazzi e bentrovati.
Buon pomeriggio a te Chiara.
Buon pomeriggio.
Studenti del Liceo Vittoria Colonna di Roma, stiamo realizzando un laboratorio radiofonico grazie ai fondi del Piano Estate. I ragazzi e le ragazze hanno avuto modo non solo di così acquisire gli strumenti per sapersi orientare nel mondo dell'informazione, ma anche di ideare, scrivere e realizzare i propri podcast, le proprie trasmissioni radiofoniche. Allora ragazzi, come va? Lisa ritorna in studio, quindi ormai è una veterana praticamente.
Sì.
Per Nika la prima volta davanti al microfono, ansia più positiva o negativa?
Ma penso positiva, dai.
Oggi avete scelto di raccontarci un interessantissimo e caldo scenario di cui si parla molto sui giornali. Per Latitudini del Silenzio oggi si parla della Georgia.
Latitudini del Silenzio, la rubrica sui conflitti dimenticati nel mondo.
Le più aperte belliche tra Armenia e Azerbaijan.
Parole deve mettere ad esempio l'asterisco.
E allora, perché avete deciso di parlare di Georgia? Innanzitutto, entrambi siete originari del paese, avete tuttora parenti lì, insomma, comunque è un paese che conoscete molto bene, giusto?
Sì,
esattamente.
E allora, oggi parliamo della situazione politica in Georgia, Lisa.
Sì, la Georgia è un paese strategico tra Europa e Russia che in questo momento sta vivendo un momento di forte tensione. Le proteste sono proteste in piazza, c'è la repressione da parte del governo e c'è un rischio di un'involuzione, ecco, un'involuzione autoritaria che sta riportando alla memoria un evento che è stato cruciale per la storia della Georgia e anche abbastanza recente, che è quello della Rivoluzione delle Rose del 2003.
E per capire meglio la crisi attuale dovremmo tornare indietro di 20 anni. Ad esempio, nel 2003 la Georgia fu scossa dalla Rivoluzione delle Rose, una protesta pacifica che portò alla caduta dell'allora presidente Edward Shevardnadze, accusato di corruzione e diversi brogli elettorali. Guidati da Mikhail Saakashvili, i manifestanti riuscirono a entrare nella sede del Parlamento senza incontrare resistenza, costringendo il governo a cedere il potere. Fu l'inizio, guidi, di una nuova era, con riforme volte ad avvicinare la Georgia all'Occidente.
Dopo appunto questo bellissimo atto rivoluzionario, il clima è molto cambiato, oggi è completamente diverso, perché dopo questa rivoluzione pacifica il governo teme che le proteste attuali possano trasformarsi, ecco, in una nuova rivoluzione come quella accaduta nel 2003, e per questo adesso la sede del governo è blindata. A differenza del 2003, questa volta la polizia è schierata in forze per impedire qualsiasi tipo di assalto simbolico o reale agli edifici istituzionali.
Il partito al governo, Sogno Georgiano, sostiene di voler mantenere il percorso europeo, ma le sue azioni raccontano un'altra storia. La controversa legge sugli agenti stranieri, ispirata a quella russa, ha acceso la rabbia dei cittadini, che vedono in essa un tentativo di soffocare la libertà di stampa e la società civile.
Adesso le strade della capitale, Tbilisi, sono il cuore delle proteste. Migliaia di persone manifestano quotidianamente. Chiedono il ritiro della legge e un chiaro impegno per l'integrazione europea. Ma il governo non arretra e anzi ha ordinato alla polizia di presidere i palazzi del potere per evitare che si ripeta quanto accaduto nel 2003.
L'Unione Europea ha già espresso la sua preoccupazione. Se il governo georgiano continuerà su questa strada, le speranze di adesione all'UE potrebbero svanire. Intanto, la Russia osserva con interesse. Una Georgia più autoritaria e meno vicina all'Occidente giocherebbe sicuramente a suo favore.
A 20 anni dalla Rivoluzione delle Rose, la Georgia si trova nuovamente ad un bivio. Restare fedele alla sua vocazione europea oppure cedere alla pressione russa? La popolazione però sembra avere delle idee molto chiare, ma il governo è pronto a tutto per mantenere il controllo.
Ragazzi, ci avete fatto un quadro veramente completo, insomma, della situazione che sta accadendo, ed è una situazione che, come abbiamo detto, no, all'inizio della rubrica, conoscete anche da vicino,
sì.
Perché entrambi avete origini georgiane, avete parenti lì. È sempre molto difficile farsi un'idea su quello che accade in alcuni paesi, perché da una parte e dall'altra gioca il racconto di una propaganda. No, di una propaganda filo-NATO, di una propaganda filo-russa, e quindi è sempre veramente molto difficile avere le idee chiare su quello che sta accadendo. Voi avete in qualche modo, noi abbiamo la fortuna, ecco, di avere voi che ci potete invece raccontare qualcosa con un filo un pochino più diretto. Innanzitutto vi chiedo se avete sentito parlare di queste rivoluzioni, di queste tentate rivoluzioni, insomma di queste manifestazioni in piazza, e di che ampiezza parliamo, perché ecco, se leggiamo sui giornali filo-occidentali si parla di strade invase dalle manifestazioni, se leggiamo su giornali invece filorussi si parla di poche migliaia di persone. Voi che idea vi siete fatti, Nika?
Allora, personalmente io ho avuto l'occasione, la possibilità di assistere personalmente in prima persona, diciamo queste folle per le strade, e onestamente posso dire che ci sta tantissima gente che comunque si batteva, principalmente, se possiamo dire, uno spacco più che altro generazionale, che diciamo erano scesi moltissimi a protestare, che erano studenti, ovviamente, però questo non va ad escludere persone che possono essere, diciamo, over 40, over 50, comunque che vogliono combattere, vogliono, diciamo, l'adesione all'Unione Europea. Quindi sicuramente sì, è vero, bisogna capire e osservare bene la situazione, e se non si è direttamente in prima persona a vedere e stare lì, non si può esattamente avere un'idea chiara. Però posso dire che la gente ci sta e vuole sicuramente l'adesione all'Unione Europea.
Lisa, hai la stessa percezione?
Sì, ho la stessa identica percezione. Sicuramente, come dice Nika, c'è una prevalenza di studenti. Io posso dire che la mia fonte principale sono dei gruppi studenteschi, che sono SFL Georgia e UCL Georgia, il quale uno dei due sono studenti basati in Inghilterra. Quindi fortunatamente abbiamo anche adesione di altri paesi, come per esempio appunto l'Inghilterra. E se ne parla molto di più adesso rispetto al 2003, che sono cose che posso dire di aver imparato tra virgolette recente. È da qualche anno che so di queste cose. E concordo con Nika, c'è veramente tantissima gente. Vedi video, gente che balla balli tipici georgiani per le strade. Addirittura è andata mia mamma, che è appena tornata da qualche mesetto dalla Georgia, è andata anche lei in manifestazione, mi ha mostrato i video, e fa veramente paura la quantità di persone. Non penso di aver mai visto così tante persone in piazza battersi per la stessa causa. Io vado a molte manifestazioni e non possono proprio paragonare il numero di persone che io ho visto qua a Roma. Ce ne sono molte, ma molte di più.
Avete accennato di una questione generazionale e di una spaccatura, quindi c'è una parte filorussa e c'è una parte filoeuropea. E questa è anche la vostra percezione? E se doveste così dire, naturalmente parliamo di approssimazione, ma è una percentuale molto più grande quella filoeuropea rispetto a quello filorusso, oppure essendo comunque una spaccatura generazionale possiamo dire, ecco, che comunque è proporzionata, ecco, quantomeno questo.
E possiamo dire che è proporzionata, perché diciamo la parte filorussa è in quantità di numero eguaglia quello filoeuropea, perché comunque entrambe le parti hanno un proprio interesse. Diciamo, la parte filorussa si ritrova bene, diciamo, con l'ideologia russa, appunto, possiamo dire, mentre i ragazzi vogliono l'innovazione, vogliono la novità, vogliono la modernizzazione, perciò vogliono, diciamo, introdursi nel mondo europeo. Quindi posso dire che secondo me entrambe le parti non ce ne sta una che va a superare il numero l'altra, almeno per quanto mi riguarda il pensiero.
E sono parti in conflitto tra loro, nel senso, ovviamente lo sono a livello politico, lo sono anche a livello culturale, quotidiano. Parliamo di non una guerra civile, ma comunque di una spaccatura molto netta, di una situazione di tensione, o comunque sono due idee politiche, idee geopolitiche, che però riescono in qualche modo modo a dialogare, Lisa?
Allora, non ho mai visto un conflitto molto acceso tra ambe parti, però secondo me sono proprio una spaccatura netta, perché per lo più quelli che credono che bisogna ritornare sotto l'influenza russa sono le magari i più anziani che hanno vissuto durante l'Unione Sovietica, che pensavano sicuramente non pagavamo quello, si stava meglio così, si stava meglio colà. Ma ci sono anche molte persone anziane che andando hanno cambiato idea, perché io mi ricordo quanto erano contenta la popolazione georgiana quando sono entrati in lista d'attesa per entrare in Unione Europea. Mia mamma ha festeggiato e tutto, mi chiamò mia zia, parlai con mia nonna. Quindi, anzi, io mi trovo non concorde con Nika, perché secondo me sono molti di più quelli filo europei piuttosto che filo russi. Però sì, c'è proprio una spaccatura netta che non penso cambierà idea così facilmente, ecco.
Quando parliamo di filo russo, di filo europeo, parliamo di un'ideologia politica o identitaria? Quindi una persona che può essere filo russa è una persona che voi, identifichereste anche con una mentalità, con uno stile di vita, con delle tradizioni, piuttosto che una persona filo occidentale, filo europeista, oppure si tratta appunto di questioni più prettamente politiche? Secondo la vostra percezione, chiaro?
No, secondo me si tratta di entrambe le cose, poiché diciamo proprio nel pensiero delle persone io vedo molte somiglianze. Io ho anche amici russi, comunque, che hanno in Georgia sì, hanno molte tradizioni che sono quelle russe. Quindi non si tratta solamente di un qualcosa di politico, ma io penso anche di un qualcosa proprio in maniera quotidiana, un qualcosa di quotidiano.
Sì, sono concorde con Nika e riprendo il mio discorso di prima. Le persone che hanno ancora un po' di tradizione filorusse sono sempre quelle cresciute, nate sotto Unione Sovietica. Però penso anche di più che sia una questione politica. Sempre ripensando all'Unione Sovietica, si stava meglio così, si stava meglio colà, non pagavamo l'elettricità e cose così. E credo che a queste persone piacerebbe far tornare questa mentalità.
Cosa c'è di europeo in Georgia e cosa c'è di russo in Georgia?
Principalmente si possono dire di più le cose che sono russe rispetto a quelle europee, perché ancora stiamo cercando di intromettere, introdurre le cose europee. Però sicuramente per quanto riguarda le cose russe, le tradizioni in generale sicuramente sono la prima cosa che si può vedere in comune con la Georgia e la Russia, almeno per lo stile di vita che io ho fatto, dalle persone che sono stato circondato, sicuramente le tradizioni, il modo di approcciarsi alle cose, il modo di vivere è sicuramente molto più comune a quello russo che quello, diciamo, originario nostro.
Immagino che Lisa non sia d'accordo.
No, io purtroppo non posso dire molto, in quanto Nika ha passato molto più tempo di me in Georgia. Però sì, sicuramente le tradizioni. Mi ricordo Natale 2023, mia zia ovviamente festeggiano in maniera diversa essendo loro ortodossi. Arriva mia zia e mi fa vedere questa statuina di un Babbo Natale vestito di bianco e fa: questo è Babbo Natale Unione Sovietica. Io mi feci una risata, perché lo dissi con tanta di quella nonchalance che mi feci un video, perché no zia, ripetimelo, mi stavo veramente ammazzando le risate. Per poi capire però, aspetta un attimo, questa cosa non è così divertente, perché dopo tutti questi anni rimangono ancora queste cose. Sicuramente non sto dicendo adesso che mia zia è filorussa, però un po' nel subconscio, non intenzionalmente, ecco, queste cose rimangono.
Nika, tu, se posso, a che età te ne sei andato dalla Georgia? Fino a che età hai vissuto lì?
Me ne sono andato diciamo verso i 10-9 anni, quindi ho passato metà vita qua in Italia e metà vita lì in Georgia.
E è stato uno sbalzo arrivare in Europa? Cioè si è sentita una differenza? Oppure c'è questa spinta e quindi un germe, un seme europeo, europeista nella cultura comunque, no, in cui sei cresciuto?
Sicuramente c'è stato un cambiamento radicale, diciamo, dalla Georgia a, diciamo, qua in Italia, perché non ero abituato al modo di vivere come lo sono qua in Italia, comunque in Europa in generale. Perché hanno un modo, le persone hanno un modo di fare differente. Poi anche nel, diciamo, nell'ambito scolastico è stato, diciamo, un po' particolare adeguarmi ai metodi scolastici qua degli italiani. Quindi sì, sicuramente il cambiamento c'è, è un grandissimo cambiamento, però comunque con la giusta volontà si può tranquillamente, ci si può adeguare, secondo me.
Un'interessantissima conversazione, ragazzi. Io la continuerei ancora, ma purtroppo i tempi stanno stringendo. Quindi, intanto, grazie e complimenti. Insomma, penso sia stato un dibattito particolarmente bello perché diverso, no? C'erano comunque due idee e due percezioni diverse, ma entrambe ben argomentate. Quindi, grazie a Nika e a Lisa. Restate con noi perché chiedo ai ragazzi che sono intervenuti nel primo blocco, quindi anche a Giada e ad Asier, se vogliono avvicinarsi per raccontare un po' come è andata l'esperienza. Sì, proprio voi, li ho colti di sorpresa. Ragazzi, siamo in conclusione della nostra trasmissione di oggi. Vi chiedo come è andata per tutti. È stata la prima volta, quindi più ansia positiva, più ansia negativa. Cosa è andato, cosa c'è da migliorare? Lisa.
Allora, sicuramente devo parlare più piano.
Quello no, è poco, no, invece ma sei poi andata.
Io faccio recitazioni da tanti anni e in tutti i 14 anni che ho fatto, tutti gli insegnanti mi piacciono di corcarmi perché parlavo troppo veloce.
Che per chi non fosse di Roma, ammazzare di botte.
Sì, ammazzare di botte. Ma... perché io ho questa cosa che anche i video, per esempio, io guardo molto Elisa Do Crime. Fai video da 40 minuti perché parla di una, spiega tutto. Io me devo guardare in 2x perché per me sono troppo lenti.
È questa generazione.
Mentalità.
Però... io mi sono l'altro giorno mi sono rivista Notting Hill, che è un film cult che ho sempre amato. E mi sono accorta di quanta poca pazienza avevo nei confronti di queste battute così lente, con questi spazi vuoti tra una battuta e l'altra. Il mio cervello stava esplodendo perché ormai siamo parlati e in effetti siamo abituati in effetti a parlare velocissimo, ad ascoltare in 2x tutto. Adesso anche i video su WhatsApp si possono mettere in 2x. Questa
finalmente
è la disgrazia del nostro mondo, ma va bene. Comunque sì, a parte l'andare lento,
io credo tutto bene. Vediamo poi.
Ti sei divertita? Ti è piaciuto?
Moltissimo, lo rifarei volentieri, anzi lo rifaccio.
Ah, fisso. Cosa, quando torni, cioè, cosa ci porti? Rubrica del cinema, sì. È vero. Nika, come è andato il tuo esordio in radio?
Onestamente poteva andare meglio, forse devo mantenere un po' la calma mentre parlo, perché spesso e volentieri mi posso far prendere dal nervosismo, però in generale è un'esperienza veramente unica, perché a me piace fare esperienze nuove e soprattutto questa è una delle esperienze che mi rimarrà sicuramente nella mente nel corso degli anni. Quindi
invece sei stato veramente bravissimo e permettimi di dire che hai un'intelligenza, una dolcezza fuori dal comune, quindi particolarmente bravo. Giada, ti chiedo di avvicinarti al microfono. Sì, magari prendi il posto di Nika, vedi tu. Occhio ad avvicinare le cuffie al microfono, però che fischia tutto. Come è andato il tuo esordio in radio? Anche se forse non è un esordio, vero? Quantomeno non al microfono.
No, non al microfono. È andato abbastanza bene, dai. Sì, mi sono un po' forse qualche parola mangiata così, però è andato bene. Continuo a coltivare questa passione per la radio. E con Lisa abbiamo iniziato insieme quest'anno,
sì, a settembre, insieme facendo con Fari la Voce, che saluto se Giovanni mi sta ascoltando.
Tra l'altro la vostra scuola ha un'attrezzatura,
sì,
radiofonica,
esatto,
meravigliosa.
Infatti sarebbe bellissimo, c'era un progetto
c'è il capitello, che è il nostro giornalino, che ha sia sezione giornalistica appunto sia la sezione del podcast. E adesso si sta pensando, dopo appunto il nostro lavoro e il lavoro che abbiamo fatto con Fuori la Voce di doppiaggio, radio e podcast, di iniziare una vera e propria radio del Colonna.
Dovete farlo e noi siamo pronti anche a mandarvi in onda. Asier, poverino, oggi che cosa è successo? Sei stato lanciato in radio, in diretta, ti abbiamo lanciato addosso una serie di stereotipi e di pregiudizi. Com'è andata? Un'esperienza che racconterai come divertente o un'esperienza un po' discutibile?
Quando tu vas a contar a tu papá, a tu amigo, es como estaba hoy. ¿Cómo te hiciste? ¿Era aburrido? ¿Divertiente?
La verdad es que me lo he pasado bien, ha sido muy divertido y muchas gracias.
Grazie a te allora Asier, grazie ancora a Lisa, a Giada e a Nika per essere intervenuti nella trasmissione di oggi, grazie anche a chi ha lavorato in redazione. I giovani reporter di Liceo Vittoria Colonna di Roma tornano anche domani perché saremo in diretta come sempre dalle 15 alle 16 su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Grazie per averci ascoltato, a domani, ciao!
Avete ascoltato La Giusta Frequenza,
in diretta dagli studi di Roma
in via Nazionale 5.